Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, eccoci pronti a partire con una nuova edizione di Centrale Sport. Si è giocata ieri la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D. Il Nardò è incappato nell'ennesimo stop di questo 2022, quarta sconfitta consecutiva sul campo della Casertana, che ha fatto seguito a quelle di domenica scorsa in casa col Gravina e poi mercoledì scorso a Bisceglie. Era la domenica del derby salentino tra Matino e Casarano. Si è imposto il Casarano per 2-1 in una gara in cui non sono mancate le polemiche, ben 4 i rigori assegnati dall'arbitro. Uno è stato sbagliato dal Casarano, gli altri due messi a segno. Era andato a segno sul rigore anche il Matino, con peraltro un ex Nardò palmisano che sta disputando davvero un buon campionato nelle file del Matino. Parleremo di tutto questo con un illustre ospite che abbiamo corteggiato a lungo e finalmente siamo riusciti a portare nei nostri studi, Alex Capoti, web editor di nardogranata.com.
Buonasera a tutti.
Sappiamo che questo sito è il sito di riferimento della intera tifoseria neretina, con aggiornamenti 24 ore su 24. Una volta ci si informava attraverso i giornali, adesso diventa sempre più difficile farlo e quindi naturalmente il sito consente ai tifosi neretini di seguire anche durante la settimana quello che succede. Dopo un anno e mezzo di presenza ininterrotta in studio, non è con noi questa sera Fernando Pero, lo salutiamo e ci auguriamo di riaverlo quanto prima nei nostri studi. Alex, allora cominciamo a parlare di questo campionato di Serie D, un campionato strano quello del Nardò, quando sembra che finalmente la situazione possa in qualche maniera mettersi per il meglio, si ricade in vecchi errori e soprattutto si ricade in tunnel che sembrano senza fine, perché se guardiamo un po' quello che è stato il rendimento del Nardò dall'arrivo di De Candia in poi, notiamo questo alternarsi, no, di strisce positive a cui fanno seguito poi cicli negativi che non si esauriscono in brevissimo tempo. Dicevamo, siamo arrivati alla quarta sconfitta consecutiva. Naturalmente non ti chiedo di dare una spiegazione a quello che sta accadendo, perché nessuno di noi è in grado. Possiamo avere delle idee, possiamo fare delle ipotesi, però è un campionato che nessuno ci sia.
Diciamo, quello che ci sta preoccupando è più che altro che il Nardò ci sembra in una fase involutiva rispetto al resto del proprio campionato e soprattutto rispetto alle contendenti, perché insomma stiamo vedendo che le altre squadre che stanno lottando per la salvezza dalla ripresa del campionato, almeno da gennaio, stanno tutte quante riuscendo a trovare dei risultati positivi, ad ottenere dei risultati positivi, anche perché forse vengono da una campagna di rafforzamento del mercato dicembrino, anche a gennaio, e i risultati si stanno vedendo sul campo. Persino il Matino è riuscito a portare a casa un paio di vittorie, sia con la gestione Toma, adesso con Branà, e il San Giorgio a Cremano ha addirittura inanellato 4 vittorie consecutive, il Nola è andato a vincere a Bitonto,
il Casarano sta venendo fuori,
il Brindisi ha battuto il Molfetta, il Casarano sembra aver risolto la propria crisi, il Bisceglie ha risolto la crisi battendo il Nardò, quindi tutta una serie di risultati che stanno dando ragione alle altre squadre, mentre il Nardò sembra essere piombato in questa sorta di spirale negativa di risultati, di rendimento, da cui sembra non riusciamo a vedere una soluzione, almeno a pronti.
Sì, sì, diciamo, tu parlavi dei rinforzi, no? Che le altre squadre hanno messo in campo ottenendo un miglioramento del loro rendimento. In questo senso c'è da dire che il Nardò purtroppo non ha avuto fortuna, perché l'inserimento di Fiorentino, guarda caso, è coinciso con l'inizio, no, di quella seconda striscia positiva iniziata a Brindisi e che poi è finita con la vittoria con il Fasano, cioè ha avuto ultimo capitolo la vittoria del Fasano. Poi guarda caso Fiorentino non c'era Molfetta, c'è stato ma non era al massimo contro il Gravina, ha saltato le ultime due gare, Bisceglie e Casertana, e poi c'è Romeo che era il giocatore sul quale si stava facendo grande affidamento per cercare di risolvere quei problemi di fragilità difensiva, che purtroppo anche lui è incappato in un infortunio.
Sì, quindi purtroppo ci sono questi infortuni, se vogliamo, imprevedibili, anche se Fiorentino e Romeo hanno una carriera alle spalle importante, però a livello di infortuni qualche episodio di questo genere già era accaduto nel passato, almeno per Romeo, ma anche lo stesso Fiorentino, quindi diciamo che un po' di acciacchi se li portavano dietro questi giocatori. Quello che non mi convince, se posso esprimermi sui giocatori, almeno sulle scelte, è che penso in una situazione di difficoltà in cui si sta trovando il Nardò, come penso qualsiasi squadra, nel momento in cui si è in una situazione di difficoltà si dovrebbe cercare di mettere in campo tutte le risorse possibili di un organico, presente in un organico. Invece vedo che ancora ci sono delle scelte in cui si punta su alcuni giocatori ed altri sembrano essere un po' esclusi dalle scelte tecniche. Ecco, questo tipo di gestione mi lascia un po' perplessi. Giocatori che sono stati acquistati o almeno ingaggiati a novembre e che non hanno mai giocato un minuto, o altri che vengono utilizzati soltanto gli ultimi 7-8 minuti di qualche partita, cito Cavaliere o addirittura Caputo che dopo la prima uscita felice è stato man mano via via accantonato e l'abbiamo rivisto soltanto ieri dopo l'infortunio di Mengoli. Quindi forse bisognerebbe un attimo puntare a coinvolgere tutti gli elementi di questo organico, e anche per quanto riguarda il portiere, se vogliamo, è stato acquistato Rollo dal Molfetta, ma ancora sto ragazzo non l'abbiamo visto all'opera. Dico, forse anche lì si potrebbe pensare di avere un'alternativa. Questo è il concetto, ecco.
Sì, io penso, a proposito di Rollo, penso che il problema sia relativo alle quattro diverse età, no? Che bisogna miscelare per quanto riguarda gli under, perché per esempio, cioè, ricordiamo, Rollo è un 2000 e quindi per mettere in porta Rollo bisogna rinunciare a qualcun altro, e il gioco degli incastri è sì, abbastanza difficile, cioè mi rendo conto che non è semplice, no?
Non è semplice, ma ci vuole un po' di coraggio in più, perché ormai le scelte conservative non portano da nessuna parte, cioè si sta cercando di mantenere in qualche modo un assetto che però domenicalmente porta risultati negativi. Cioè, ecco, penso che siamo arrivati al punto in cui bisogna mettere in discussione tutto.
Sì, anche se diciamo ieri qualche variazione, no, c'è stata, nel senso una linea difensiva a 4 di Soli over, Masetti a sinistra.
A me è sembrato di vedere, poi non so se ho visto giusto, un 4-2-3-1, almeno quando il Nardò doveva cercare di recuperare il risultato dopo l'uscita di Mengoli, mi è sembrato di vedere un'impostazione un po' alla Danucci, 4-2-3-1 con le tre tre mezze punte alle spalle di Puntoriere, cioè Mancarella, Caputo e Mariano, con i due mediani De Feo, Caracciolo e i quattro in difesa.
Probabilmente torniamo al discorso che facevi prima, il mancato utilizzo di Caputo deriva anche dal fatto che sarebbe questo il modulo ideale per poter vedere in campo Caputo, e probabilmente una squadra come il Nardò non può permettersi, no, di giocare con quattro giocatori d'attacco, considerato tutti i problemi che ha in fase difensiva. Ormai siamo la penultima difesa del campionato, se la penultima o la terzultima, insomma,
la squadra che ormai ultima in classifica per rendimento in trasferta.
Sì, in effetti tra poco andremo ad esaminare un po' i numeri, no? che dicono questo. La squadra che ha segnato di meno in trasferta, appena 5 reti, è una squadra che segna quasi a livello delle squadre di medio-alta classifica in casa, ma è nello stesso tempo la squadra che ha subito più gol in casa. Quindi
è la più fragile, come almeno a livello difensivo è la più fragile. Poi è chiaro, saranno gli uomini, sarà l'assetto.
E quindi torniamo al discorso, no? Come si fa a sostenere un assetto con tanti uomini offensivi se in difesa ci sono tutti questi problemi di tenuta, di solidità, di equilibri? Quindi il discorso è estremamente complesso, dicevamo, nessuno di noi può dare una spiegazione o trovare una soluzione perché è difficile anche per gli addetti ai lavori venire a capo, no? di questo dilemma, di questo enigma che è un po' con il quale dobbiamo fare i conti. Parliamo un attimo della partita di ieri che hai visto.
Sì, c'è stato lo streaming della Casertana che ci ha dato questa opportunità.
Diciamo un Nardò che è sembrato subito in difficoltà, no? Sugli attacchi della Casertana, anche se poi è venuto fuori un gol che probabilmente il primo poteva essere evitato.
Ma penso che quest'anno di gol evitabili ce ne sono stati tanti, però l'impressione è che ogni qualvolta c'è un cross in area c'è sempre il rischio di prendere gol, e ieri i primi due gol sono stati subiti, non sono venuti da colpi di testa prima di Favetta, che poi è uno specialista, non è l'ultimo arrivato, e poi da Vacca, e quella è una carenza che il Nardò si porta dall'inizio dell'anno. Non abbiamo due centrali difensivi di statura, forse anche di ruolo, e si sta andando avanti con degli adattamenti, e domenicalmente siamo puniti sempre da questo tipo di giocate che ieri sono venute su azione corrente, diciamo così, mentre altre volte da calcio piazzato, da calcio d'angolo. Quindi è un punto debole che purtroppo non si sta riuscendo in nessun modo a cui ovviare.
Sì, in effetti confermando, nel corso di questa stagione abbiamo spesso aggiornato, no? Lunedì dopo lunedì, i numeri relativi ai gol presi su calcio d'angolo, ai gol presi di testa, ai gol presi su calcio di rigore. Anche lì molti rigori sono nati da falli così che
banali.
Potevano essere evitati, sì. No? Il difensore che perde la lucidità fa un intervento scomposto, no? Sì. Che poi induce anche l'arbitro ad assegnare il rigore anche nell'ipotesi in cui
mai nessuna squadra avversaria del Nardò ha fatto un intervento scomposto in area, a tal punto che non abbiamo mai avuto un calcio di rigore.
Perciò poi
tutti gli avversari sono molto composti con noi, quindi
sì, anche se per esempio stavamo parlando prima di un ex Nardò palmisano, no?
Cioè, Gaetano.
Gaetano Palmisano, vedo che si è procurato già da solo 2-3 rigori, perché è uno di quei giocatori che se ne va in velocità, no? che induce anche il difensore in errore all'intervento, riesce a prendere il tempo.
Ma ieri, se non erro, c'è stato un fallo, o almeno dubbio, un intervento dubbio nell'area della Casertana, che forse poteva, no? far scaturire un calcio di rigore, e se non mi sbaglio è stato lì che da quel momento ci sono state delle proteste e da lì è scaturita l'espulsione di De Candia, mi pare che sia andata così.
Sì, quindi e poi c'è anche un altro problema. Abbiamo detto il Nardò comunque trova il gol con estrema regolarità nelle gare casalinghe, anche se poi ne subisce tanti e alla fine il vantaggio di tutti questi gol non si coglie in maniera piena, no? Tant'è che il Nardò ha vinto in casa 5 volte, ma ha pure perso 5 volte. Però fuori casa, cioè, non si riesce proprio a segnare assolutamente, abisceglie tante occasioni senza riuscire a
capitalizzarne
una. Anche ieri poi sul 2-0 il Nardò ha creato 3-4 occasioni da rete interessanti senza però riuscire a trovare la via della rete. Anche questo è un altro mistero,
è frustrante più che altro. È frustrante perché insomma ieri il Nardò almeno nel secondo tempo ha costruito tanto, sicuramente meritava il gol, non meritava 1-0-3 così perentorio, però se il pallone non c'è l'attaccante oppure l'addetto a buttarla dentro, rimane sempre una chimera il gol. Purtroppo ci stiamo portando dietro anche questo limite.
Sì, diciamo i gol sono un po' distribuiti quasi in maniera equanime tra i vari attaccanti, a parte 5 gol di Cristaldi, che però poi è andato a segno soltanto in 3 partite, perché in 2 occasioni lui si è reso autore di una doppietta. Poi abbiamo i 3 gol di Mancarella, i 3 gol di Mariano, i 2 gol di Puntoriere. Certo, c'è da dire che anche molte altre squadre che si trovano nella nostra posizione di classifica non hanno il goleador, no? Che sia andato a segno 9, 10, 11 volte, però comunque magari potendo contare su un maggiore equilibrio difensivo, su una maggiore solidità difensiva, riescono comunque a capitalizzare al meglio quei gol che mettono a segno. Prima facevi l'esempio del Nola, è andato in vantaggio a Bitonto sfruttando un gravissimo errore del portiere ed è riuscito a conservare quel vantaggio sino alla fine, a trovare anche il gol del raddoppio, no? È quello che poi manca al Nardò, quantomeno nelle gare esterne, dove ricordiamo c'è stato un solo successo a Parabita contro il
Matino,
e poi da lì in poi qualche pareggio, quello di Cerignola, quello di Sorrento, quello di Brindisi. Poi un'altra cosa strana, le uniche 2 partite, anzi sono 3, però 2 delle 3 partite in cui il Nardò non ha subito gol, che sono Sorrento e Fasano, c'era una coppia centrale improvvisata, no? Mileto e Masetti. Mileto che era stato rispolverato dopo
Mileto non era poi tanto male sto giocatore, voglio dire, forse era l'unico giocatore strutturato per fare il difensore centrale, forse poi le scelte sono state altre.
Eh sì, anche perché nel momento in cui diciamo il Nardò aveva costruito un organico con un certo numero di difensori, perché l'idea iniziale di Ciullo era di giocare con 3 difensori centrali, nel momento in cui De Candia è passato al 4-4-2, quindi c'era l'esigenza di avere soltanto 2 difensori centrali, è chiaro che bisognava anche sfoltire un po' questo gran numero di centrali che si erano accumulati, poi magari poteva essere sostituito, poteva essere mandato via qualcun altro al posto di Mileto, però c'era comunque l'esigenza, no? Di sfoltire.
Numericamente 2 sono andati via, Porcaro e Mileto, e 1 è arrivato, tra l'altro, infortunato.
Quindi... Sì, probabilmente la spiegazione sta in quel fatto che dicevo prima, no? Che inizialmente si era deciso di giocare con 3 centrali e quindi bisogna averne di più a disposizione. Nel momento in cui si decide di giocare con 2 centrali non c'è più l'esigenza di averne 6, ne bastano insomma 5. Comunque, fatto sta che nonostante questi interventi sul mercato, anche per l'infortunio di Romeo, la situazione non si è modificata per nulla, e il Nardò continua a subire gol da quando è iniziato il girone di ritorno. Ricordiamo 5 con il Molfetta, 3 con il Gravina, 2 con il Bisceglie e 3 ieri con la Casertana, e sono davvero 12. Numeri estremamente preoccupanti.
3 gol a partita, insomma.
E dicevamo che sei il colui che ha creato, no, questo sito, che probabilmente non ha molti eguali a livello di campionato di Serie D. Hai anche modo di vedere, di sentire quello che è l'umore della tifoseria? È chiaro che in questo momento c'è molto sconforto.
Ah, sì, questo è normale, però diciamo che forse si sta un po' esagerando, perché prima di tutto, se parliamo di Nardò invischiato nella lotta per la salvezza, non è una novità. Cioè, c'è un momento, mi sembra che ci sia un momento di con toni troppo esasperati. Il Nardò negli ultimi 5 anni ha sempre lottato per la salvezza, poi almeno è stato l'obiettivo primario, persino nell'annata, l'ultima annata di gestione Fanuli, con la guida tecnica Taurino, l'obiettivo principale era la salvezza.
Anche se però poi si fece un campionato.
Poi è chiaro che da lì in avanti le cose si sono messe sicuramente bene, ma comunque si è partiti sempre con quell'idea. Lo stesso in questi 4 anni di gestione Antico, sempre la salvezza come obiettivo primario. Poi l'anno scorso c'è stata questa soddisfazione di ritrovarsi in testa, anche se provvisoriamente, ma alla fine poi il risultato principale, l'obiettivo principale da raggiungere è sempre stato lo stesso.
Sì, però non ci si era mai trovati in una situazione così difficile.
Tutti gli anni siamo partiti sempre da 2, 3, 5, addirittura sconfitte consecutive.
Sì,
tutti gli anni.
Ricordiamo che diciamo è un campionato che più o meno assomiglia a quello quando c'era Foglia Manzillo alla guida del Nardò, dove però il periodo negativo si concentrò soprattutto nella fase iniziale del campionato, perché poi ricordi che a partire dalla nona, decima giornata, quella squadra mise insieme forse 9-10 risultati utili consecutivi, no? Mentre quest'anno c'è questa continua alternanza, come dicevamo, a parte la prima vittoria alla prima giornata, poi una serie di 5-6 gare che sono valse un paio di punti con Bisceglie e Casertana, e poi con l'arrivo di De Candia questo alternarsi di cicli positivi e cicli negativi. Quindi sotto questo punto di vista è un campionato diverso rispetto agli altri.
Sì, non dovrebbe essere una novità per il tifo. Io parlo, almeno da quello che leggo sul forum, da quello che vedo sui social, non dovrebbe essere una novità, o non dovremmo drammatizzare a tal punto un Nardò in difficoltà nella lotta per la salvezza. Cioè, dovrebbe essere qualcosa con cui inevitabilmente in questi anni ci siamo confrontati, e alla fine in un modo o nell'altro ne siamo venuti fuori, o brillantemente, oppure anche addirittura con un ripescaggio su una retrocessione assurda che insomma non ci stava proprio. Quindi io quello che mi sento di dire è che dovremmo un attimo ritrovarci compatti accanto a questa squadra, anche a questo gruppo dirigenziale, che gli errori sicuramente li ha commessi, li riconosce questi errori, però noi a questo punto non abbiamo nessuna, da tifosi non dovremmo sottolineare più questi aspetti così, gli errori, gli aspetti negativi. Da qui in avanti bisogna guardare sempre all'obiettivo primario, cioè dobbiamo cercare di sostenere questa squadra che è in grosse difficoltà e di arrivare ad una salvezza, o diretta o indiretta con i play-out, insomma in qualche modo dobbiamo arrivarci ad ottenerla. E poi a fine anno si possono fare i bilanci su quello che è stato ottenuto, su ciò che è andato per il verso sbagliato, ma adesso mi sembra di vedere una sorta di fibrillazione generale che secondo me non aiuta non aiuta nessuno, non aiuta i giocatori, non aiuta la società, non aiuta nessuno, neanche a livello di dirigenziale. Io mi auguro che siano anche loro più tranquilli, più sereni. Si possono anche fare delle dichiarazioni come sono state fatte, secondo me anche giuste per i torti che sono stati subiti nella partita col Gravina, però bisogna poi fermarsi lì e evitare che le situazioni diventino anche un po' incresciose o che addirittura si arrivi a subire delle penalizzazioni come le squalifiche del campo e tutto il resto. Io credo che l'ambiente deve darsi una calmata generale, ecco. E il Nardò deve arrivare a questo obiettivo e tutti quanti dobbiamo essere vicini alla squadra, vicini a chi sta cercando di fare il bene del Nardò. Le polemiche sono giuste fino a un certo punto, e poi bisogna un attimo moderarsi e cercare di vedere obiettivamente quali sono i reali problemi.
Sì, anche perché comunque bisogna sottolineare che al di là dei problemi di classifica, di rendimento, il Nardò comunque dispone di una società solida che è in grado di rispettare gli impegni presi con i calciatori, una società che ha una sua dignità, e quindi non è semplice, perché noi abbiamo vissuto tante esperienze, appunto, cioè, e sappiamo bene che già poter contare
se vogliamo
su una
allargare
seria
ulteriormente il campo di osservazione, veramente abbiamo vissuto esperienze terribili di gestione del Nardò, quindi cerchiamo un attimo di vedere quali sono i problemi giorno per giorno da affrontare, senza alzare troppo i toni, esasperarli, o addirittura c'è gente un po' che sembra esaltarsi per le sconfitte. Questi atteggiamenti non aiutano assolutamente.
Prima facevi cenno al fatto che la prossima gara sarà a porte chiuse, manca l'ufficialità, però ormai è già deciso che la partita si giocherà a Ugento, quindi domenica prossima contro la Nocerina. Sarà quello il teatro che farà da sfondo alla gara del Nardò, che proverà ad interrompere questa serie negativa che, dicevamo, va avanti ormai da ben quattro turni. Adesso noi facciamo una breve pausa musicale, poi al rientro apriremo la pagina dedicata al campionato di eccellenza e avremo un collegamento telefonico con il tecnico del Maglie, Claudio Luperto, un grande nome del calcio salentino, e anche il Maglie è una squadra che ha una sua tradizione, che sta facendo bene nel campionato di eccellenza. Quindi la linea a Gianfranco Esposito, che come ogni lunedì cura la regia. Ritorneremo tra qualche minuto per continuare a parlare di calcio e del campionato di eccellenza, e poi chiuderemo come sempre dando uno sguardo al prossimo turno di campionato, dicevamo Nardò Nocerina.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli. Get on without my guy.
Amici sportivi, siamo dunque nuovamente in studio per la seconda parte di Centrale Sport. Come vi preannunciavo prima di questa breve intermezzo musicale, dedichiamo la seconda parte come al solito al campionato di eccellenza. Abbiamo in collegamento telefonico un illustre ospite, si tratta di Claudio Luperto, tecnico del Maglie. Buonasera mister.
Buonasera, salve.
Claudio Luperto non ha certo bisogno di presentazioni, uno dei calciatori leccesi più famosi di tutti i tempi, ha legato il suo nome alla prima storica promozione del Lecce in Serie A, poi una lunga carriera anche da allenatore e un legame particolare possiamo dire con Maglie, perché lì mister lei ha iniziato la sua carriera di allenatore ormai forse più di 20 anni fa, e poi ci è tornato l'anno scorso ed è stato confermato anche quest'anno.
Sì, c'è un legame particolare in quanto anche gli ultimi anni della mia carriera da calciatore li ho fatti là. C'era un certo rapporto col presidente Ruggeri che mi ha portato a Maglie, e poi nell'attesa di trovare qualche squadra che non veniva mi sono fatto ben 6 anni circa, se non sbaglio,
da calciatore e poi anche sì,
e poi anche da allenatore, sì, dopo qualche anno.
Sì, l'epoca del presidente Ruggeri, parliamo degli anni, no? Anche delle sfide.
Anni 90.
Sì, sì. Maglie, Nardò, Tricase, no? Quegli anni in cui.
Sì, era bei campionati. Sì.
Con le Salentine soprattutto grandi protagoniste. Parliamo del Maglie di quest'anno che sta facendo benissimo, terzo in classifica, 33 punti a pari merito con l'Otranto, ieri una vittoria a Massafra, leggiamo dalle cronache che il pressing alto e le ripartenze veloci sono stati insomma gli elementi che hanno consentito al Maglie ieri di stravincere anche a Massafra.
Ma io aggiungerei anche la preparazione, la voglia di giocare, di costruire il gioco, quindi sì. Sembra più che altro che abbiamo vinto soltanto aspettando, invece anzi noi abbiamo sempre cercato di giocare come proviamo sempre in ogni partita, e quindi insomma poi la partita è venuta bene perché abbiamo rischiato quasi niente e in più abbiamo creato diverse occasioni, quindi è stata una vittoria secondo me meritata.
Sì, naturalmente io facevo riferimento alle cronache, no? Che abbiamo letto quest'oggi
sì, sì.
Sui giornali
sì,
che,
sì, sì.
Che poi ovviamente non è che possano essere esaustive al 100%
certo,
di
certo.
Quello che è l'atteggiamento di una squadra in campo. Comunque
certo.
I 33 punti dimostrano che è una squadra che produce gioco, che segna con estrema regolarità, quindi siete andati oltre le attese o comunque questo era una squadra che era stata costruita per far bene?
No, sinceramente quello che mi hanno chiesto i dirigenti era quello di mantenere la categoria, quindi io credo che i ragazzi stanno facendo molto bene, poi la squadra è stata cambiata un bel po' durante tutto l'anno, sia per problemi dei ragazzi in genere, insomma si è pensato a cambiare qualcosa. E quindi niente, l'obiettivo era quello di mantenere la categoria e penso che per la matematica ancora non ci sono tutti, però non lo so ancora, però sì. Trovarsi là fa molto piacere, insomma, insieme alle squadre che invece erano state allestite per vincere o per nella speranza anche dei playoff che non ci sono, però molte diverse squadre, quelle che stanno insieme a noi, penso che abbiano fatto degli organici importanti anche a livello economico, quindi fa piacere trovarsi in mezzo a loro.
Ho capito, quindi sicuramente è un campionato estremamente positivo anche per questa ragione, perché si è riusciti ad andare oltre, no? quelli che erano i progetti iniziali, e poi questa grande ciliegina sulla torta è il fatto che avete imposto il primo stop in assoluto alla grande dominatrice del girone che è il Martina, è stata sicuramente una gran bella soddisfazione anche quella.
Sì, è vero, è stata una bella soddisfazione perché è stata una partita giocata alla pari direi con una squadra che sta stravincendo il campionato, quindi è stata una bella soddisfazione dargli il primo stop, però penso che possa capitare nel tragitto, insomma, una squadra come il Martina poteva capitare la sconfitta, però rimane sempre la squadra più forte del campionato e sicuramente lo vincerà, perché ormai il distacco è talmente tanto che sicuramente sono tranquilli sotto quell'aspetto.
Sì, probabilmente è bene per loro, ma per la bellezza del campionato il fatto che una squadra si sia rivelata così tanto superiore alle altre ha tolto un po' di interesse, anche perché, come sì, sottolineava prima, non ci sono neanche i playoff, e quindi è difficile trovare motivazioni in questo contesto per andare avanti sino alla fine.
Guarda, sì, in effetti, soprattutto sì, per i ragazzi, quando ti trovi soprattutto in centro classifiche, però è compito nostro dei tecnici cercare di darle queste motivazioni, perché non si può buttare un anno perché non ci sono altri obiettivi, però io credo che la maggior parte, cioè da metà classifica in giù, ancora il campionato è molto interessante, perché poi si lotta per mantenere la categoria. Diciamo che noi siamo un po' più su, quindi i nostri obiettivi sono quelli di far sempre bene, trovare altri stimoli, no? Cercare di stare sempre in quel gruppo di squadre che avevo detto prima e magari giocarsi con loro la classifica migliore. Questa è sono motivazioni che dobbiamo cercare di dare noi ai ragazzi, sennò sì, non si gioca bene e non si finisce bene il campionato, quindi anche dare soddisfazione ai dirigenti che ci tengono, insomma.
Eh sì, anche perché Maglie, dicevamo, poi è una piazza dove il calcio è particolarmente seguito, no? Ha una sua tradizione, quindi bisogna dare delle soddisfazioni anche sotto questo punto di vista. Pensa che questa società possa in futuro programmare qualcosa di più ambizioso per la piazza, appunto, magliese?
Io credo che una città che lo merita, non un paese che lo merita, e i dirigenti in questi due anni ci sono andati, diciamo, con i piedi di piombo, nel senso di mantenere prima categoria. Poi questa domanda, se si vuol provare qualcosina in più, credo che debbano rispondere loro, però il fatto di essere equilibrati nei primi due anni è già una cosa importante, no? Il fatto stesso di aver riconfermato già l'anno scorso, quest'anno l'obiettivo era quello di tenere ancora questa categoria, in questo modo si può preparare bene un terzo anno ad altre situazioni. Questo però, chiaramente, come ho detto prima, sono obiettivi della società, se possono farlo o no, questi lo sanno loro. È un peccato non avere il nostro campo a disposizione. Questa è una cosa
purtroppo
negativa.
È un problema che vi accomuna un po' al Matino, no? Che è l'altra società salentina che deve andare in giro per i vari campi, e questo naturalmente è un danno per la società, ma anche per la squadra che non può avere
per i tifosi. Certo.
Speriamo che questi problemi si possano risolvere. Lei ha allenato in eccellenza anche a Gallipoli, no?
Sì.
Quella era un'eccellenza a girone unico. Quanto la rimpiange quel tipo di eccellenza pugliese, che era uno dei campionati più belli e più competitivi d'Italia, possiamo dire?
Sì, 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 è vero. Tante squadre, mi ricordava quasi la Serie B di quando giocavo, perché era un campionato bello tosto, però con tante partite a disposizione, e quindi veramente bisognava avere una bella organizzazione, programmazione per durare tutto il campionato. Quindi e poi era molto avvincente, perché c'erano molte squadre competitive, quindi con i playoff, insomma, era veramente un campionato interessante.
Speriamo che possa ritornare, anche che se mi sembra molto difficile poi costringere tante squadre a retrocedere tutte insieme, per cui sono un po' scettico sul fatto che si possa tornare al girone unico. Per chiudere, mister, non posso non farle una domanda che trae spunto da una intervista che abbiamo letto qualche settimana fa sul Nuovo Quotidiano di Puglia a Eugenio Fascetti, no? Che è un tecnico che insomma, quando lei giocava nel Lecce era l'allenatore del Lecce, che ha detto: Claudio Ruperto avrebbe meritato una carriera strepitosa, era davvero bravo, forse non ha trovato gli allenatori giusti. Pensa che effettivamente sia andata così, insomma.
No, mi fa piacere che tu l'abbia letto pure questa cosa, però in effetti mister Fascetti, io leggo anch'io le sue interviste, e quando parla del Lecce sinceramente mi menziona sempre, perché sì, in quel periodo ero, diciamo, l'enfant prodigio, no? Era quello forse uno di dove si puntava anche a livello societario. Però il fatto che ha detto lui è importante, anche quello, trovare gli allenatori giusti. Però, come spesso dico ai calciatori, siamo noi e spesso abbiamo quello che dico meritiamo, però qualche cosa evidentemente ci ho messo anch'io, perché non sono andate come dovevano andare le cose. Però anche quella cosa è importante. Ti può dare una mano anche un tecnico che crede molto in te, magari in momenti negativi ti può aiutare. Sì, è anche quello, però non è solo quello, dai, non voglio dare colpe a nessuno. Però è una cosa bella, insomma, essere citato da mister Fascetti.
Infatti, il fatto che comunque a distanza di tanti anni si ricorda di lei. Grazie, mister, per la estrema disponibilità, per questo minuti che ha concesso alla nostra trasmissione. La salutiamo con un in bocca al lupo per il proseguo della stagione e della sua carriera da allenatore. Grazie ancora.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori. Ciao.
Salve, buonasera. Allora, abbiamo ascoltato Claudio Ruperto, che Alex, quando eravamo ragazzi, no? Era un giocatore, appunto.
Nell'85 seguivo il Lecce, l'anno della promozione in Serie A, ho seguito diverse partite con Ruperto e gli altri leccesi. Comunque, il Lecce di Fascetti lo ricordo molto bene, quindi.
Quello era un Lecce dove c'erano tanti leccesi, no? Sì. Che venivano fuori dal settore giovanile, mi pare Mileti era un altro leccese,
Conte,
Maragliulo, no?
Molti
di questi poi sono anche passati da Nardò a conclusione della loro carriera, come appunto Levanto e Maragliulo. Altri come Ruperto invece hanno avuto, pur avendo esperienze in Serie D, hanno giocato in piazze diverse rispetto a Nardò. E allora, siamo ormai a conclusione di questo nostro appuntamento del lunedì. Dicevamo, domenica prossima questo impegno con la Nocerina. Finora abbiamo trovato squadre che sembravano in grave crisi. Il Bisceglie che non vinceva da fine ottobre, la Casertana
invece
che...
domenica viene la Nocerina invece... rinfrancata dal cambio societario americano.
Tre vittorie consecutive.
Miracoli dei cambi societari.
E infatti, sembrava una squadra allo sbando ad un certo punto, no?
Sì.
Ricordiamo il 3-0 casalingo con il Bitonto, la sconfitta, e poi invece appena questa storia degli americani che inizialmente sembrava quasi una boutade, no?
Sì, ma gli stessi Nocerini erano abbastanza scettici, poi invece il cambio si è effettivamente concretizzato e Maiorino ne è uscito fuori anche in malo modo, è stato anche trattato non proprio con i guanti bianchi dalla tifoseria, insomma d'accordo che non si vedeva l'ora di cambiare, di fare un cambio societario, però insomma poi qualche esagerazione anche lì c'è stata.
Anche se poi effettivamente c'erano dei problemi, perché a sentire il tecnico, no, sembrava che la squadra fosse stata abbandonata a se stessa, probabilmente anche mancato pagamento di stipendi, insomma quando una società arriva alla fine inevitabilmente, no, si creano queste situazioni di disagio. Vedo anche lo stadio, l'erba dello stadio di Nocera che sembra essere rinsecchita, forse ha risentito anche di questi problemi.
Rinverdirà pure l'erba, quindi
mentre quella di Nardò è tornata in perfetta salute, anche se purtroppo non potrà essere utilizzata domenica prossima. Dicevamo di questa nocerina, ha giocatori importanti, Talamo, Dammacco sono i giocatori d'attacco che più sono andati a segno nel corso di questa stagione. Peraltro Dammacco è un pugliese, pur non avendo finora non aveva mai giocato in questo girone H del campionato di Serie D.
Io della Nardò Nocerina voglio ricordare più che altro un altro Nardò Nocerina in campo neutro, giocato nel 93, nel 93-94, e giocato a Novoli. E il nostro stadio era in fase di ristrutturazione, aveva soltanto una tribuna agibile, e allora si decise di giocare a Novoli, dove c'erano le due tribune, come se Novoli dovesse poi risolvere tutti i problemi.
No, sì, chiaramente non era uno stadio all'altezza della situazione. Il problema di Nardò in quel momento è che mancava un settore ospiti.
Comunque si gioca questa partita su quel bel terreno in terra battuta.
Però all'epoca anche a Nardò era in terra battuta.
Sì, era l'ultimo anno. Vabbè,
erano gli ultimi anni.
Era la fase di... E comunque mi piace ricordare, vincemmo con un gol di Daniele Vantaggiato e speriamo che questa
storia possa ripetersi.
Magari a Ugento su un sintetico, chissà, anche se sul sintetico il Nardò non ha un grande score,
che
quando
poi
va a giocare fuori casa dei campi sintetici, non lo so perché, ma su quei campi non si riesce mai a portare il risultato a casa.
Che poi quella è l'ultima vittoria casalinga del Nardò con la Nocerina, perché poi mi pare ci siano state due sconfitte. Una sconfitta il primo anno di Foglia Manzillo, no?
Sì.
Quando perdemmo in casa.
Sì, alla terza giornata.
Sì.
Alla terza giornata.
E poi c'è stata la sconfitta sempre seconda
sì,
gestione
con il gol di Liurni su punizione.
Insomma, quindi c'è da interrompere anche questa serie negativa con la Nocerina e speriamo che avvenga domenica prossima, come dicevamo, sul campo neutro di Ugento. Allora Alex, non posso che ringraziarti per averti finalmente avuto in studio. Naturalmente, diciamo, una seggiola per te è sempre disponibile quando vorrai tornare qui a farci compagnia.
Va bene, grazie.
A consentirci, no, attraverso anche le tue analisi molto dal punto di vista tecnico molto precise che naturalmente non consentono di risolvere i problemi, ma che consentono quantomeno di rendersi conto di quelli che sono i problemi che volta per volta, stagione per stagione o giornata per giornata si presentano. Ci fermiamo qui, grazie anche a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. L'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce.